Vi chiedo di aprire la vostra Bibbia nel libro di Malachia, che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Al capitolo 3. E leggerò dal versetto 16. Quindi Malachia, capitolo 3, dal versetto 16. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Allora, il libro di Malachia, abbiamo detto, è l'ultimo libro che troviamo nell'Antico Testamento e è stato scritto circa 400 anni prima dell'età di Gesù. Quindi il Nuovo Testamento non finisce su qualche anno prima, diciamo, dell'arrivo di Gesù, ma c'è un notevole intervallo di tempo. Ed è un libro che è stato scritto circa 100 anni dopo il ritorno degli israeliti dalla deportazione, dalla Babilonia, e erano già a Gerusalemme. In Gerusalemme era stato ricostruito un tempio, anche se non era bello come quello di Salomone, ed erano state ricostruite anche le mura con l'intervento di Neemia. La città però non era tornata allo splendore di una volta, e questo si riflette anche da un punto di vista spirituale, non solo materiale, in termini di mura e di tempio. E quindi le cose non andavano tanto bene per il popolo di Israele, che era ritornato dalla deportazione, e quindi il Signore manda una voce profetica che parla al popolo in questo momento. È interessante notare che il libro di Malachia non è stato scritto dal signor Malachia, ma Malachia vuol dire profezia in ebraico. Quindi è un libro di profezia, non si sa l'autore. Non era di sicuro il signor Malachia. Ed è un messaggero anonimo che racconta al popolo, quasi come un dialogo, se voi leggete tutti gli altri capitoli, un dialogo a due tra appunto il profeta e il popolo, e praticamente questa profezia sono le ultime parole di Dio per il popolo di Israele prima dell'arrivo di Gesù. Questo dialogo profetico, che non è in rima ma è in prosa, è un dialogo semplicemente, prosegue, percorre tutti i quattro capitoli di questo libro, però il tono delle profezie non è sempre uguale, e non è sempre uguale al brano che abbiamo letto adesso. Anzi, nei primi tre nei capitoli precedenti il tono è ben diverso, e tant'è vero che, se notate, il versetto 16 inizia con "allora quelli", e quindi c'è in qualche modo un confronto. Nel discorso, in questo dialogo, a un certo punto il profeta dice "allora quelli fanno qualcosa". Questo significa che prima deve aver spiegato che c'erano dei questi, se vuoi accendere il... E quindi ho fatto un leggero così schema, tanto per ricordarci che parleremo di questi e parleremo di quelli, così quando dico questi e quelli sapete di che cosa stiamo parlando. Quindi la profezia viene mandata sia per alcune persone, per questi, sia per quelli. Essenzialmente la suddivisione potremmo immaginarla facilmente, che questi sono quelli che non hanno timore di Dio e quelli sono invece quelli che hanno timore di Dio. Infatti questo è uno dei fili conduttori di questo libro. Il confronto, la profezia è rivolta a un popolo che non ha più timore del Signore, che si è sviato dalla retta via e che si è comportato non come come il popolo del Signore. Vediamo alcuni esempi, quindi vi chiedo di fare alcuni passi indietro nel libro, tanto per evidenziare alcuni punti, non lo leggiamo tutto naturalmente, alcuni punti, alcune caratteristiche dei questi. Iniziamo subito dal capitolo 1, dal versetto 1. Oracolo, parola del Signore rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore, e voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore, eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, eccetera, eccetera. Il Signore dice, io vi ho amati, e il popolo, i questi, rispondono, in che modo ci hai amati? Un popolo di ingrati. Un popolo che nega l'evidenza. Un po' più avanti, versetto 6. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Un popolo, il popolo dei questi, che disprezza e non onora il suo Signore. E poi se leggete più avanti vedete che parla delle pratiche religiose, delle cose che facevano, che facevano queste persone, nelle pratiche religiose, nel tempio, e vediamo che sono cose, le facevano in maniera sbagliata, senza un cuore vero, senza un motivo vero, quasi ingannando il Signore. Se leggete al versetto 8, dice, quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa malata, non è forse male? Quindi provavano anche appunto. E quindi facevano sì il sacrificio, però insomma era una bestia che non andava tanto bene. Quindi addirittura insomma era è un comportamento assolutamente ignobile. Capitolo 2, versetto 1 e 2. Ora quest'ordine è per voi, o sacerdoti. Se non ascoltate, se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. In questo popolo anche i sacerdoti non facevano il loro lavoro. Addirittura non ascoltavano, non davano gloria. Insomma, era questa perversione, chiamiamola qui, questa stortura, pervadeva sia il popolo che i sacerdoti. E poi arriviamo al versetto 17, sempre del capitolo 2. Voi stancate il Signore con le vostre parole, eppure dite in che modo lo stanchiamo? Quando dite chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di lui, o quando dite dov'è il Dio di giustizia? Il popolo è arrivato non solo a non avere più timore del suo Signore, i questi, ma hanno perso anche la fiducia nella giustizia del Signore. Ritiene che sia meglio fare del male piuttosto che fare del bene, perché Dio è un Dio che non opera, che non è interessato ai guai del popolo, ma segue ed è attento solo alle malvagità, a chi compie le cose sbagliate. Arriviamo quindi al nostro brano e leggiamo i versetti subito precedenti a quelli che ho letto io, quindi dal versetto 13 del capitolo 3. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore. Eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è osservare i suoi precetti e a vestirsi di lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Quindi ormai non hanno più nessun tipo di rispetto e di riconoscenza e di legame a questo Signore, perché il Signore per loro non è un Dio di giustizia, non è un Dio che ha bisogno di essere rispettato, non è un Dio che incute timore, ma è un Dio che non è attento al suo popolo. E quelli che fanno le cose sbagliate sono quelli che ci guadagnano e sono quelli da rispettare e da rimanere. E il popolo, leggiamo nel versetto 13, dice che ha usato parole dure contro il Signore. Un popolo che ha parlato, forse pensando di non essere ascoltato dal Signore, perché il Dio è un Dio lontano. Questi pensano che Dio è un Dio lontano, assente, e quindi possono parlare, dire parole dure contro di lui, senza che questo abbia nessuna conseguenza. Il testo originale, quando dice usate parole dure, usa una forma verbale che indica qualcosa che prosegue nel tempo. Non è che hanno usato in un'occasione delle parole dure, ma è un'operazione che va avanti nel tempo. E quindi è diventata un'abitudine. Non è qualcosa così di estemporaneo. E l'altro aspetto interessante è che in questa profezia vediamo che voi usate parole dure contro di me, intende secondo me che il popolo parlava uno con l'altro, nel popolo parlavano dicendo cose dure del Signore. Non era semplicemente uno che si lamentava del Signore e quindi usava parole dure verso di lui, ma era un dialogo tra uomini che dicevano parole dure contro il Signore. E questi uomini cosa dicono? Che è inutile servire Dio, che non c'è vantaggio a seguire le sue regole e che i superbi e i malvagi restano impuniti. Ma se ci fermiamo un attimo e pensiamo, ma chi sono questi che parlano tra di loro e dicono queste cose? Sono solo degli israeliti disillusi e sono israeliti che sono stanchi delle loro pratiche religiose che devono portare avanti? O questa atmosfera ci suona un po' familiare? Non ci sembra un po' che queste parole descrivano bene anche il nostro popolo? Anche se sono passati 2500 anni, un popolo forse che è più attento al tornaconto personale o al tornaconto materiale, piuttosto che a qualcosa di più grande. Un popolo che forse vede la religione, i culti, le pratiche religiose come un'occasione per un profitto. Un popolo nel quale i malvagi prosperano, o sembrano prosperare, scusate, e sono esaltati, quello sì. E chi invece professa la sua fede, la sua fiducia nel Signore, viene deriso, maltrattato o anche ucciso. Un popolo nel quale è abitudine parlare tra gli uomini dicendo cose dure contro il Signore, negandolo, bestemmiandolo, eccetera. Ma, grazie a Dio, c'è un ma. Malachia ci dice che oltre a questi ci sono quelli. In quel momento nella nazione di Israele c'era un gruppo di quelli che non erano allineati, non facevano quello che facevano i questi. Anche nei periodi più bui della storia di Israele o nella storia del nostro pianeta, il Signore ha sempre conservato per sé un popolo, anche piccolo, forse nascosto, ma c'è sempre stato. Un popolo che lo adora e ha fiducia nel Signore. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche dei quelli, dopo aver visto le malefatte dei quelli. Versetto 16: quelli hanno timore del Signore. Avevano più a cuore, scusate, il loro Signore, invece dell'avere l'attenzione rivolta verso il popolo corrotto circostante. Erano più interessati a quello che era il loro Signore che non a quello che era quello che li circondava. E anche qui vediamo i verbi che usa. Questi quelli hanno timore del Signore, non hanno avuto timore del Signore. Anche qui è un'azione che va avanti anche nel presente, non è qualcosa che è solo successa nel passato. Anche se la realtà circostante è rovinata, il loro cuore è rivolto al Signore e temono il Signore. E quindi sono ancora convinti, se hai timore di qualcosa, vuol dire che ritieni che questa qualcosa ci sia, esista, sia presente. Se no, perché ti dovrebbe far paura? Paura, timore. Quindi per loro il Dio non è un Dio lontano, non è un Dio assente, ma è un Dio presente, è un Dio che è lì. E che è un Dio non solo amorevole, che gli si può dare le pacche sulla spalla e andare così, ma è un re e un giudice perfetto. Poi ancora cosa fanno quelli? Si sono parlati l'un l'altro. Nell'originale l'un l'altro usa due parole diverse, uomo e praticamente compagno. Quindi è un parlare tra uomini, tra compagni di che cosa? Del Signore. Quindi abbiamo questa contrapposizione tra questi che parlano tra di loro dicendo cose dure del Signore e quelli che invece parlano come compagni tra di loro. Immaginiamo un attimo la situazione, è un momento della storia di Israele che non è molto piacevole, questi quelli, scusate, sono circondati dai questi, i questi dicono brutte cose, quelli no. Quindi immaginatevi che quelli non si sentono proprio a loro agio, ok? Quindi probabilmente sono derisi o si trovano comunque in difficoltà. E quindi possiamo immaginare che la loro, siccome hanno fiducia nel Signore, il loro primo gesto sia quello di pregare. Giusto? Perché si sentono in difficoltà, l'ambiente circostante non è piacevole, è un momento difficile. Quindi il loro primo istinto potrebbe essere quello di pregare. Però qui non ci viene detto che quelli hanno timore del Signore e hanno pregato il Signore, ma ci viene detto che hanno parlato tra di loro. Di sicuro avranno anche pregato, non dubito questo. Però ci viene ricordato che quelli parlavano tra di loro. E naturalmente, ripeto, non stavano parlando di calcio o di politica, ma stavano parlando del loro Signore. Quindi il loro sguardo era sempre fisso sul loro Signore, la loro fede e il timore che avevano nei confronti del Signore li spingeva naturalmente a che cosa? A parlare tra di loro, cioè ad avere comunione, a condividere le cose tra di loro, tra compagni. La mano del Signore sulla loro vita, che era presente, che era lì, li spingeva a parlare, non a stare zitti, ma a parlare tra di loro. Come mi è venuta in mente l'immagine di compagni di viaggio, che anche se viaggiano sullo stesso sentiero e quindi stanno vivendo lo stesso cammino, però lo vivono in maniera leggermente diversa e quindi condividono questo loro viaggiare sullo stesso sentiero ma in modi leggermente diversi. Un'altra immagine è quella, per esempio, di fare una passeggiata in un bosco, in montagna, e se invece di guardare dove mettete i piedi per non inciampare guardate un po' in giro, è logico che uno di voi, e non siete soli ma siete in un gruppo, uno di voi potrebbe vedere, che ne so, da lontano, che ne so, un animale, un camoscio, oppure qualcuno potrebbe guardare che ci sono dei fiori, oppure, che ne so, lo scoiattolo, la neve, la montagna, quello che è. È logico che la gioia del camminare insieme è data anche dal fatto che ognuno di noi vede cose diverse e ha il piacere di condividerle. Immaginatevi che noi a camminare in montagna e nessuno dice niente, tutti zitti, ho capito che uno ha il fiato corto, però è logico che la gioia è anche nel condividere quello che, pur essendo lo stesso il sentiero, ognuno di noi vede cose leggermente diverse e c'è gioia nel condividere queste esperienze, diciamo questi modi di vedere leggermente diversi. Il viaggio non sarebbe lo stesso se lo facessimo da soli, ok? Perché c'è questa gioia nel condividere il cammino. Lo stesso vale per le nostre vite come fratelli. Il nostro cammino di fratelli è un cammino di condivisione, in cui condividiamo le gioie e i dolori, in cui proviamo piacere a parlare l'un l'altro delle cose buone che il Signore fa per noi. È l'amore di Dio che sperimentiamo nella nostra vita che ci spinge a parlare con i fratelli in comunione, con i nostri compagni di viaggio in comunione. E quindi è bello come sottolinea questo versetto che non solo queste persone poche erano timorate di Dio, ma si parlavano l'un l'altro. E quindi in un versetto abbiamo dipinte, diciamo, le caratteristiche principali dei quelli e in due capitoli e mezzo precedenti abbiamo visto invece come la profezia si è dilungata per spiegare le caratteristiche dei questi. Ed è bello scoprire come lo Spirito Santo anche in due righe riesce a condensare e a descrivere bene un concetto così potente, una caratteristica così viva, e senza bisogno di scrivere pagine e pagine. A questo punto la domanda che pongo a voi, a noi, a te, a me, è: ma noi siamo tra questi o siamo tra quelli? Siamo più simili a questi o siamo più simili a quelli? Ah, se lo chiedessero a me, la prima risposta sarebbe: ah no, no, io sono tra quelli, assolutamente. Ma un attimo, pensa prima di rispondere, come dico ai miei figli quando facciamo i compiti a casa. Sei proprio sicuro? Sono proprio sicuro che non mi comporto mai come questi? Non mi lamento mai. Mai. Potete chiedere a mia moglie, io non mi lamento mai. Non parlo mai di Dio come se Dio non ascoltasse o non agisse. Non dubito mai della sua giustizia e della sua presenza costante. Non mi faccio mai coinvolgere dalle storture del mondo che mi circonda. Ah, adesso un attimo, aspetta un attimo prima di rispondere. A questo punto, messo con le spalle al muro, potrei rispondere: beh, forse sono in mezzo tra questi e quelli. E siamo un pochino più vicini. A questo punto la seconda domanda qual è? Hai o intenzione di restare lì in mezzo? Per tanto tempo? No, 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 assolutamente. E cosa penso di fare per muovermi da quella posizione? La mia prima risposta potrebbe essere: ah, mi devo sforzare di essere diverso. Devo essere più simile a uno di quelli, mi devo sforzare, devo fare così, dovrò fare quello, dovrò smettere di fare quello, devo fare. Però c'è qualcosa che non va. Cosa dice la Bibbia? Quelli hanno timore del Signore. Non c'è scritto quelli hanno fatto, hanno detto, hanno cambiato, hanno timore del Signore. E hanno parlato null'altro. Hanno impostato la loro vita sul timore e sulla fiducia nel Signore, malgrado le apparenze. E hanno parlato con i compagni di viaggio. Hanno condiviso le loro esperienze, trascorrendo del tempo con loro, curandosi l'uno degli altri, dell'altro, e lodando il Signore insieme, posso immaginare, perché parlare del Signore l'un l'altro non è altro che lodarlo e ringraziarlo. Ah, quindi la soluzione è facile: non devo fare niente, non devo sforzarmi, devo solo avere timore del Signore e parlare un altro. Però allora, se era così facile, perché non l'ho fatto prima? Scusa, c'è qualcosa che di nuovo non torna. Forse non è poi così facile. È facile dirlo a parole o leggerlo, ma un conto è applicarlo nella propria vita. E qui diciamo che non siamo soli in questa operazione di traghettamento da questi a quelli. Naturalmente il Signore e la Bibbia ci vengono in soccorso. E io vedo due tipi di soccorso in questa situazione. Se ritorniamo al nostro versetto, all'inizio del versetto 16 vediamo come sono descritti quelli. Allora, quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Però il versetto prosegue: il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve, e voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra l'empio, il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Ci sono ben quattro promesse in questi due versetti, che sono valide per loro, per quelli, come sono valide per noi. E queste promesse sono lì scritte per incoraggiarci, per spronarci, e sono lì per aiutarci. Quali sono le quattro promesse? Dio ascolta ed è attento. Dio ha ascoltato ed era attento quando questi dicevano quello che dicevano, ma è altrettanto attento e altrettanto lì pronto ad ascoltare quando quelli parlano di Lui tra di loro. Dio non è un Dio lontano, non è un Dio indifferente, non è un Dio sordo. Ma poi le premesse crescono come una torta. Un libro è stato scritto davanti a Lui per ricordare, per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore. Dio si ricorda e ha piacere nel ricordarsi di quello che hanno fatto quelli, di quello che hanno detto quelli. Nulla passa inosservato ai suoi occhi, ci accompagna sempre e a maggior ragione è interessato, tant'è vero che vuole che queste cose vengano scritte, che rimangano. È sempre lì al nostro fianco. Ancora, Dio ritiene che quelli saranno una proprietà particolare. Il termine usato è gioielli, gioiello. Quindi immaginatevi, quelli sono visti agli occhi del Signore come gioielli, come una proprietà particolare che tieni da conto, che tieni racchiuso nel tuo scrigno, non come un soprammobile che ti hanno dato a un matrimonio, che ne so. E poi non solo lo tiene come una proprietà particolare, ma lo considera, lo risparmia. Risparmia nel senso di ne ha cura e lo tiene da conto, a compassione, a misericordia, lo tiene stretto a sé. Ed egli ci vede come figli che lo servono, non come schiavi che lo servono. Li considera come figli che lo servono, cioè lavorano per lui. Quale onore può essere di più grande di quello di essere considerati suoi figli che lavorano per lui? Ed è lui che ci chiama figli, non siamo noi che decidiamo che lui è nostro padre, è lui che ci chiama figli. E poi ancora l'ultima promessa è un giudice giusto che fa rispettare le leggi. I torti e le malvagità verranno punite, le azioni verranno pesate. Se leggete gli altri brani, nelle altre parti della profezia, vediamo cosa ha da dire riguardo a questi. Il nostro Signore è un Dio compassionevole, vicino, attento, che ascolta, eccetera, eccetera, ma è anche un Dio giusto. E su quello possiamo essere assolutamente certi. Queste quattro promesse, una più grande di quella che viene precedente, sono lì, sono scritte e sono rivolte a coloro che hanno timore e che parlano l'un l'altro. E sono lì per aiutarci, per stimolarci, per spingerci a transitare da una categoria all'altra. E prima o poi ho detto che c'è un secondo aiuto, secondo me, un secondo soccorso. Questo, per scoprire qual è questo secondo soccorso, questo secondo aiuto, vi chiedo di fare un'operazione molto semplice. Siete aperti alla Bibbia, alla pagina di Malachia, capitolo 3? Allora girate pagina.
Vuoto.
Cosa vi... Vuoto? Ops, no. L'altra ancora. Cosa viene dopo? Cosa inizia dopo? Anche se sono passati 400 anni. Chi è arrivato dopo? Gesù, il Nuovo Testamento. Gesù è il nostro soccorso, Gesù è il nostro aiuto, Gesù è la nostra forza, Gesù è colui che ci aiuta a cambiare. Non è un nostro sforzo, è un nostro desiderio cambiare, è un nostro desiderio essere racchiusi nella categoria dei quelli, ma non è frutto del nostro lavoro. È lui il nostro sostegno, è lui il fratello maggiore che ci aiuta a crescere, perché lui è il primo figlio, ma poi noi diventiamo coeredi con lui. In Ebrei 2 è spiegato secondo me molto bene, al versetto 16, egli infatti non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo, che siamo noi, perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. È lui il nostro aiuto, il nostro soccorso. E a questo punto ritorniamo alla domanda iniziale. Da che parte vogliamo stare? In quale gruppo ci vogliamo riconoscere? Chi vogliamo temere e rispettare? per chi vogliamo lavorare, come figli che lavorano, e chi ci aiuta nelle difficoltà e nella crescita, e soprattutto chi giudicherà le nostre azioni. Finisco con due versetti da Giacomo, dalla lettera di Giacomo al capitolo 4. Dal versetto 6, la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore, ed egli vi innalzerà. E poi ancora finisco con il Salmo 1, al versetto 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà.